Adesso tocca a me. Allora, abbiamo cominciato la volta scorsa, no, come non detto. Posso? Dicevo, la volta scorsa abbiamo cominciato il secondo capitolo, paragrafo, chiamatelo come volete, sento un po' di... proviamo ad andare avanti. Abbiamo fatto un primo paragrafo che abbiamo intitolato La Cosa e un secondo che abbiamo appena iniziato, che abbiamo intitolato Il Vortice. La volta scorsa quindi siamo entrati nel vortice, vale a dire abbiamo cominciato ad affrontare il problema dell'atomismo. Sono le due grandi, come dire, i due grandi riferimenti, le due grandi macchine concettuali, abbiamo anche detto, le due grandi tradizioni dell'Occidente. Vorrei dire anche, ma adesso non si capisce perché dico così forse, i due grandi materialismi, il materialismo aristotelico, che è un materialismo platonico, sembra un po' una contraddizione, no? E il materialismo certamente democriteo, ce ne sarà un terzo che è il materialismo trascendentale kantiano, che qui come vedete sono affermazioni abbastanza fuori dalla storia della filosofia comunemente insegnata dai manuali. La volta scorsa abbiamo parlato dell'enigma dell'atomismo, cioè di questa grandissima filosofia di cui è rimasto niente, se non una serie di testimonianze, di ricordi, di frammenti, di pseudoframmenti, di imitazioni. Le ragioni per cui l'atomismo è scomparso per secoli, riapparendo grosso modo nel 400, come vedremo, attraverso Poggio Bracciolini, che ha scoperto il poema di Lucrezio, che è diventato poi il tramite di tutto l'atomismo, anche se lì era l'atomismo di Epicuro piuttosto che quello di Democrito. Ci siamo spiegati la cosa con la originalità, indubbiamente, la grandiosità, oggi ne daremo conto, del sistema di Leucippo e Democrito rispetto a tutto il mondo antico. Un sistema che ha trovato scarso orecchio, evidentemente, anche perché andava in contraddizione rispetto a tutte le tendenze che venivano dal mondo del mito, dal mondo della storia, dal mondo della sapienza, eccetera, eccetera. È indubbiamente una posizione scomoda che poi è diventata addirittura, come dire, blasfema da rifiutare totalmente con l'avvento del cristianesimo. Bisogna aspettare il Rinascimento, insomma, perché l'atomismo riemerga, addirittura con Lorenzo Valla, in una accezione che dovrebbe essere, come dire, accettabile anche dai cristiani, ma su questo molto si discute. Certamente abbiamo già detto, perché questo è indiscutibile, tra la grande sintesi aristotelica e la grande sintesi democritea, quello che vince nel mondo moderno è certamente Democrito. Anche se Aristotele si prende, come vedremo, le sue vendette. Ma detto questo, e ricordato che abbiamo parlato della biografia di Leucippo e di Democrito secondo le testimonianze antiche, molto interessanti queste, ma non le sto a ripetere qui, e che comunque tutte conducono a Pitagora e ad Elea, e oggi di questo dovremmo farci carico, abbiamo detto, prendiamo sei grandi testimonianze, sono forse le più importanti, sei grandi testimonianze che ci riproducono il sistema atomistico, che ci trasmettono questo sistema, ma dicevamo come leggerle. E anzitutto una osservazione fondamentale, le testimonianze in oggetto hanno fra di loro uno spazio di 600 anni. Questo, come dire, non lo si ricorda mai. È una cosa straordinaria, no? Nella quale noi possiamo vedere due fenomeni collegati. Il primo fenomeno è la costanza, la forza della scrittura alfabetica. Noi siamo il prodotto di questa forza tenacissima, che forse oggi comincia a impallidire un po', forse, non lo so, comunque questo è molto discusso. Indubbiamente la potenza della scrittura alfabetica è tale che noi possiamo scongelare, come diceva Husserl, no? Scongelare il prodotto dopo secoli e ritrovarlo apparentemente ancora consumabile, diciamo, no? Utilizzabile. È singolare che queste testimonianze attraverso centinaia di anni si mantengano in una loro, come dire, identità precisa. che è il primo aspetto interessante. Il secondo aspetto interessante è che noi ci dimentichiamo del fatto che queste testimonianze, appunto, sono lontane di secoli e non ci interessiamo minimamente di come collocarle in realtà, se non attraverso studi molto eruditi che ci sono, per carità, se non appunto, come dire, dimenticando che Diogene Laerzio non è Diodoro, eccetera, eccetera, che Aristotele, appunto, non è Galeno e così via. E le leggiamo tutte come in fondo loro vogliono essere lette, come se fossero la trasmissione nel tempo di dottrine riducibili ad uno schema concettuale. Perché da Aristotele in poi, e Aristotele è il primo responsabile, diciamo, di questo fenomeno, da Aristotele in poi la tradizione si traduce in schemi concettuali e siamo già a un passo dal manuale. Naturalmente dire che Aristotele compone la prima storia della filosofia sarebbe naturalmente inesatto. Ci ricorderebbero subito, no, i nostri amici storiografi, che no, che insomma il senso storico, la coscienza storica è un prodotto moderno che nasce con l'umanesimo, che si sviluppa nel Settecento con, per esempio, Voltaire, che diventa un prodotto della filosofia di Hegel, che diventa un prodotto della filosofia di Diltai. Dimenticano di dire che tutte queste cose le stanno dicendo nel lessico di Aristotele e che quindi in realtà continuano a frequentare quella grande trasformazione nel modo di concepire la filosofia, diciamo così in generale, no? Che nasce col sistema aristotelico, che nasce con la scuola aristotelica, che nasce con la necessità di riassumere, sintetizzare le tesi degli archeologi, cioè dei primi pensatori, sino alla scuola di Aristotele. E allora è Aristotele il primo che ci trasmette questi cadaveri, cioè quella che era una sapienza vivente diventa un cadavere concettuale, no? Che viene trasmesso, e questa salma attraversa i secoli e costituisce molta parte della base di quello che noi crediamo che sia la storia della filosofia. Naturalmente è un'operazione grandiosa, qui non si sta svalutando nulla, si sta constatando però che bisogna leggere così, con grande attenzione, cioè rendendoci conto che queste testimonianze più o meno si sono scopiazzate le une con le altre e hanno trasmesso, no, questa specie di schema che sarebbe, per esempio, l'atomismo greco. Poi vedremo che da questo schema non si ricava quasi nulla, no? E che bisogna invece fare un lavoro di riflessione, ovviamente con tutti i rischi e i problemi del caso. Ma allora, detto questo, che riassume un po' quello che abbiamo la volta scorsa già enunciato, passiamo a queste sei testimonianze. Partiamo ovviamente da Aristotele, che è la più antica, e che siamo nel 384-322 avanti Cristo, che si occupa criticamente degli atomisti, come ha sempre fatto nel corso delle sue opere, degli altri pensatori. Criticamente vuol dire dialetticamente in Aristotele, cioè prima parliamo con i competenti, prima parliamo con quelli che se ne intendono, vediamo che cosa dicono, valutiamo che cosa dicono e dopo a questa valutazione diciamo la nostra. Questo è lo schema dialettico aristotelico, molto diverso, come vedete, da quello platonico, però è già evidentemente una sistemazione dei pensieri filosofici in un corso, diciamo, in un curriculum, in una successione. Cosa dice Aristotele? Poche righe, ma sono ovviamente Aristotele. E l'unico che capì queste cose fu Hegel, detto tra parentesi. Hegel sapeva benissimo che Aristotele era il fondatore della coscienza storica dell'Occidente, storica tra virgolette, e che quando tu affronti storicamente le vicende dell'Europa sei un aristotelico, no? Ma perché Hegel era il più grande di tutti? Allora, dice il nostro Aristotele: Leucippo e il suo discepolo Democrito pongono come elementi il pieno e il vuoto. Attenzione, perché è una testa grandiosa, eh? La prima cosa che dice è il pieno e il vuoto, ed è perfetto, eh? Questa è veramente una mossa giusta. Chiamano l'uno essere, l'altro non essere, pieno essere, vuoto non essere. e precisamente chiamano essere il pieno e il solido, non essere il vuoto e il raro. Onde essi affermano che l'essere non è affatto più reale del non essere, perché neanche il vuoto è meno reale del corpo. Ha già capito il punto fondamentale, che è chiaro rimanda agli Eleati, come vedremo fra poco. Quindi il corpo e lo spazio, il corpo e il vuoto, ma intendete bene, il vuoto e il raro, qui c'è il vortice che sta lavorando, sono entrambi reali, contro la tesi evidente di Parmenide. E pongono questi elementi come le cause materiali degli esseri, quindi tutto ciò che è causato materialmente dal pieno e dal vuoto, per dire in fretta. E come quei filosofi che, considerando unica la sostanza che serve come sostrato, vedete, questa è una parola di Aristotele in realtà, no? Ricavano tutto il resto da modificazioni di quella, ponendo il raro e il denso come principi delle modificazioni, così anche costoro, gli atomisti, dicono che le differenze sono causa di tutte le altre cose, che le differenze tra il pieno e il vuoto, il denso e il raro, c'è differenza, e bisognerà capire cosa vuol dire questa differenza. Questo è uno dei punti importanti per noi. E quelle originarie differenze sono tre: la figura, l'ordine e la posizione. Già lo ricordavamo la volta scorsa, noi abbiamo fatto la volta scorsa una breve sintesi, no? Infatti essi così si esprimono: l'essere può presentare differenze soltanto per la misura, per il contatto reciproco e per la direzione. E di questi, la misura equivale alla forma, il contatto reciproco all'ordine, la direzione alla posizione. Sembra molto complicato, ma adesso con i tre famosi esempi degli atomisti si capisce tutto. Ad esempio, A differisce da N, e vedete la scrittura come già entra prepotentemente, eh? Quindi A, la A greca, differisce da N per la forma, no? È molto evidente. Invece se noi scriviamo AN e NA, evidentemente qui la differenza riguarda l'ordine, no? Cioè abbiamo un ordinamento diverso, andiamo da A a N, mentre nell'altro caso andiamo da N a A. E infine l'ultima differenza, quella che noi possiamo esemplificare con la H, che se la mettiamo in un'altra posizione, allora dà luogo ad un'altra lettera. Cioè, per esempio, se pensiamo a come potrebbe essere scritta, possiamo avere H oppure N, per posizione orizzontale o capovolta, no? Immaginate la N, immaginate di girarla e avete la Z, cioè abbiamo diverse lettere a seconda della posizione in cui le scriviamo. Quanto poi al movimento, questo non, è la incauda venenum, no? Quanto poi al movimento, donde provenga e come appartenga alle cose, anche costoro, anche gli atomisti, su per giù come tutti gli altri, sbrigativamente trascurarono di cercare. Noi invece, è chiaro il sottinteso, noi sappiamo, noi aristotelici, noi peripatetici, sappiamo che cos'è al liceo il movimento, no? Perché c'è e dove va. Costoro invece, gli atomisti, non se ne curarono proprio, sbaglia. Ma a noi è molto interessante, no? Che ci sia questo errore, perché questo errore è il perno capitale di tutta la sapienza fisica dell'Occidente. Non ho esitazione a dire così. Questo è il punto che salterà con Galileo e che trasformerà tutta la scienza fisica dell'Occidente, che infatti ripudierà Aristotele, come è ben chiaro e inevitabile. Adesso andiamo alla seconda. La seconda testimonianza è straordinaria. È lunghetta, ma vale la pena di leggersela tutta con attenzione. È di Diodoro Crono, che muore nel 248 a.C., quindi è un po' dopo Aristotele. E perché così? È la più straordinaria di quelle sei che... Ma evidentemente ne sa più degli altri. Forse anche Aristotele sapeva tutto quello che sapeva Diodoro, anzi direi che è molto plausibile, ma lo sintetizza estremamente, appunto ne fa uno scheletro. E Diodoro, sì, fa anche lui uno scheletro, ma è uno scheletro con molte componenti, diciamo così, no? Probabilmente gli deriva tutto ciò dall'essere un discepolo di Apollonio Crono, cioè della scuola di Megara. Qui appunto lo storico della filosofia antica avrebbe tante cose da raccontare. La scuola di Megara è una delle scuole cosiddette socratiche minori, ma naturalmente loro non si dicevano sono una scuola socratica minore, no? Loro si consideravano una scuola socratica a tutti gli effetti. E quindi, come dire, nasce in quel periodo in cui vivono Socrate e Democrito. Vi ricordo che Democrito è di soli 9 anni più anziano di Socrate, no? Quindi questi hanno probabilmente una conoscenza diretta e viva della scuola atomistica e quindi ce ne danno una immagine che è davvero, come dire, giustifica, vi ricordate, abbiamo letto dei giudizi la volta scorsa, l'idea che quello di Democrito è un sistema grandioso, è il più grande sistema dell'antichità a noi noto, che può tranquillamente, come dire, competere con Platone o con Aristotele. E di qui abbiamo una traccia di tutto ciò, un sentore. Ecco, vi leggo allora questa lunga, abbiate pazienza, però ogni passaggio è molto interessante, vale la pena. Poi naturalmente li ritrovate questi testi nelle considerazioni che farò nei prossimi giorni. Dice dunque Diodoro: nella primitiva comunione di tutte le cose, gli atomisti dicono che il cielo e la terra avevano un solo aspetto, essendo mescolata la loro materia. Qui c'è addirittura, capite, una origine kantiana del sistema, del sistema solare, eccetera, eccetera. In seguito, poi, separandosi i corpi uno dall'altro, il mondo andò assumendo tutto questo ordinamento che si vede in esso. L'aria ricevette un movimento ininterrotto, e la parte ignea di essa si raccolse nelle regioni più alte dell'atmosfera, poiché tale materia tendeva verso l'alto a causa della sua leggerezza. No, Diodoro, questo non l'ha detto mai Democrito, di sicuro. Questa è una contaminazione aristotelica, no? Molto interessante, no? Leggere queste cose, dove si vedono tutte le germinelle di questi, no? Che sanno, non sanno, si danno le aria di sapere, riassumono a modo loro. Però lui ha di fronte alla cosmologia democritea, è evidente che ci è completamente perduta se non fosse per lui, no? Là davanti agli occhi. E però la legge la interpreta ovviamente con i modi che gli sono consueti, che tendono a fraintendere. Certamente Democrito non avrebbe detto mai che c'è una tendenza a salire verso l'alto, queste non sono cose degli atomisti. Per questa ragione il Sole e la moltitudine degli altri astri furono presi nel vortice generale. Ecco, qui arriva il concetto di fondo, quello che dà il titolo al nostro capitolo nuovo, il vortice. Non tanto verso l'alto, verso il basso, a destra o a sinistra, così ragiona il povero Epicuro, che pensa solo alla felicità, no? Ma non ha grande interesse per la scienza, la usa solo come la Chiesa, a fini, diciamo così, educativi, no? No, questi non scherzano mica, non c'è l'alto, il basso, il destro, ma cosa stai dicendo, no? C'è il vortice, dovremo capire, sarà una cosa seria capire cosa vuol dire vortice. Invece la parte fangosa e torbida, con mescolanza di elementi umidi, si depositò tutta in un luogo per il suo peso, sbagliato di nuovo, il peso non c'entra, e roteando e volgendosi continuamente su se stesso, questo va bene, con l'elemento liquido formò il mare e con le parti più solide formò la terra, fangosa e del tutto molle. Beh, è chiaro che dobbiamo leggere tra le righe, no? È chiaro che dietro c'è un sistema immenso, no? Che qui viene recuperato all'altezza di Diodoro Crono, che non è un gigante, insomma, a dire la verità, però insomma è una brava persona. E questa, dapprima, sotto l'ardore del fuoco solare, badate, prese consistenza, poscia producendosi delle fermentazioni nella sua superficie per il calore, in molti luoghi si andarono rigonfiando certe parti umide e si produssero intorno ad esse delle putredini avvolte da sottili membrane. Sembra di leggere Cartesio, eh? Se uno legge il mondo di Cartesio trova descrizioni esattamente così. Ma dico di più, già che mi sono fermato, e sono le descrizioni che fa Platone. Non in proprio, diciamo, perché la pensava lui così, ma lo fa dire a Protagora, lo fa dire quindi a dei filosofi diversi da lui, ma lo fa dire in quelle, come dire, allusioni di come nascono i viventi, e tra i viventi l'essere umano nudo e povero, che quindi senza linguaggio e senza arti tecniche sarebbe sbranato dalle fiere, le troviamo fra poco. Cioè tutta la grande cosmologia, diciamo così, democritea, epicurea, lucreziana, che arriva sino ai giorni nostri, no? Cioè a questa costituzione dell'essere umano tra i viventi, che è sicuramente uno dei tratti grandiosi della cosmologia democritea. Quindi, e poiché quelle parti umide producevano embrioni, nel modo che si è detto, questi di notte ricevevano alimento dalla nebbia, della fantasia infinita, che calava giù dall'atmosfera, di giorno poi si consolidavano per il calore del sole, infine, via via che questi feti, così rinchiusi, avevano compiuto la loro crescita e le membrane erano disseccate e si laceravano, venivano alla luce le svariatissime specie di animali, è meraviglioso. Vengono fuori tutti questi animaletti, no? Che si sono squarciate finalmente, queste bolle, no? È una visione che poi ha attraversato i secoli, E quelli di essi che possedevano più calore si sollevarono nelle regioni dell'aria, diventando volatili. Quelli che avevano una costituzione terrosa furono noverati nell'ordine dei rettili e degli altri animali terrestri. Insomma, questa gente aveva capito molte cose a suo modo, no? Aveva poeticamente intuito molte cose che oggi noi rispetteremo come tesi scientifiche, naturalmente un po' diverse, ma non lontanissime da queste fantasie. La Terra poi, divenuta sempre più dura per l'azione del calore solare e dei venti, alla fine non fu più in grado di produrre nessuno degli animali maggiori. E già, non se ne vedeva niente di nuovo, dice, perché si è rinsecchita, povera Terra. Ma le singole specie dei viventi cominciarono a propagarsi per mutua unione degli esseri stessi. Saltiamo un pezzo e via, e veniamo a noi. E qui di nuovo abbiamo delle scoperte straordinarie. Dicono poi, ovviamente, gli atomisti, che gli uomini di quelle primitive generazioni, conducendo una vita senza leggi, questo ci sarebbe servito l'anno scorso, e come quella delle fiere, uscivano alla pastura, sparsi, chi di qua, chi di là, procacciandosi quell'erba che era più gradevole di sapore, e i frutti che gli alberi producevano spontaneamente, erano continuamente aggrediti però dalle fiere, e l'utilità prese loro ad aiutarsi a vicenda, a riunirsi in società. C'è una genealogia della civiltà, insomma, no? Come si sa che è tipica, noi la leggiamo in Lucrezio, naturalmente, che è l'unico che ci dà la totalità delle informazioni, anche se, ovviamente, col sospetto che ci sia troppo Epicuro e poco Democrito. Erano continuamente aggrediti, riunitisi in società sotto la spinta del timore, cominciarono poco a poco a riconoscersi all'aspetto. E mentre prima emettevano voci prive di significato e inarticolate, gradatamente cominciarono ad articolare le parole e, stabilendo tra di loro espressioni convenzionali, comincia la gran balla della convenzionalità del linguaggio, no? Comincia di qui, la grande fandonia che gli uomini si mettono d'accordo e dicono: sai cosa c'è? Che quando dico casa vuol dire casa, no? Chissà come facevano. Ma comunque questa è la tesi di fondo di tutti. Lo stesso Aristotele pensa così, lo stesso Aristotele pensa così. De Saussure pensa così. Ce ne vuole, solo Vico non pensava così. Ed è notevole questo fatto, no? Purtroppo ha avuto poca influenza sulla... Poi i romantici non pensavano più così, Herder non pensava più così. Ovviamente pensavano a tutt'altro, diciamo così. Quindi convenzionali, espressioni convenzionali per designare ciascun oggetto vennero a creare un modo noto a tutti loro per significare tutte le cose. Ecco fatto. Ma poiché simili raggruppamenti di uomini si formarono in tutte le regioni abitate dalla Terra, non ci poté essere una lingua di ugual suono per tutti, poiché ciascuno di quei gruppi combinò i vocaboli come capitava. Quindi ecco anche la spiegazione del perché uno parla in una lingua, un altro parla in un'altra lingua e le lingue sono così diverse. Cioè il principio è lo stesso, la convenzione, ma l'effettuazione è differente perché quelli di qua, questi di là, prendono decisioni differenti appunto perché convenzionali. De Saussure ragiona ancora esattamente così, il brav'uomo. Quei primi uomini dunque vivevano in mezzo ai disagi perché nulla si era ancora trovato di quanto è utile alla vita. Erano ignudi di ogni vestimento, non abituati ad avere un'abitazione e ad usare il fuoco, del tutto ignari di un vitto non selvaggio, giacché non avendo idea che si potesse conservare il loro vitto agreste, non facevano punto provviste di frutti per l'eventualità del bisogno, per cui durante l'inverno molti di essi morivano e per il freddo e per mancanza di cibo. Ma non tardò molto che essi, ammaestrati dall'esperienza, si rifugiarono d'inverno nelle spelonche e riposero quei frutti che erano atti a essere conservati. Conosciuto poi il fuoco e le altre cose utili alla vita, poco dopo si trovarono anche le arti e tutti gli altri mezzi che possono recare giovamente alla vita in società. Così, in generale, attenzione, maestro di ogni cosa agli uomini fu l'uso stesso. Uso e comprensione, siamo partiti di lì. Questi l'avevano capito, no? Che la comprensione nasce dall'uso, che è l'uso degli strumenti, delle voci, dei corpi, che determina l'origine della comprensione umana della vita e del mondo e quindi della civiltà sostanzialmente. Va bene, e c'è un'ultima aggiunta grandiosa, sti atomisti veramente avevano fatto molta strada. Rendendosi familiare l'apprendimento di ciascuna abilità attraverso questi strumenti, a questo essere ben dotato si aggiunse come cooperatrici per ogni occorrenza le mani. E così la ragione, e così la versatilità della mente. Guardate che è straordinario. L'uso, le mani, la ragione, il linguaggio, la mente, c'è tutto. Questi davvero avevano una filosofia grandiosa, insomma, avevano una filosofia completa, no? Che aveva spiegato tutto, diciamo così, sulla base di questa ipotesi teorica generale, il pieno e il vuoto di cui dovremo ragionare e il vortice, non dimentichiamo, pieno, vuoto e vortice. Adesso passiamo ad una terza, che è di Galeno. Galeno vive dopo Cristo nel 129-201 a Roma, è un grande medico, come sappiamo, che per 13 secoli la medicina di Galeno imperversò, dico imperversò perché in molti casi era veramente nociva, ma in altri non in tutti. Imperversò in Europa, era medico di corte di Marco Aurelio, era di medico di corte di Settimio Severo, aveva una cultura enciclopedica, disse una frase che me lo rende molto simpatico, dice: il miglior medico è il filosofo. Però non fidatevi troppo. Allora, vediamo cosa dice Simplicio, Galeno, e subito vediamo la ripetizione che cavalca i secoli, insomma, no? La ripetizione che cavalca i secoli senza che nessuno di costoro propriamente e probabilmente avesse letto un accidente di niente. Aveva letto queste cose, no? Aveva letto questi riassunti, aveva letto queste sintesi e così sono arrivate fino a noi, tranne appunto Lucrezio, il grande Lucrezio, che però aveva letto Epicuro, non si sa che altro. Dunque, dice Galeno, opinione, qui è un altro lato della questione molto interessante, perché questo è il punto di svolta con il movimento che dicevamo prima, questo è il punto di svolta della scienza moderna, questo sembra Galileo, insomma, no? Ma era già in Democrito Galileo, come ricordavamo la volta scorsa. Opinione è il colore, opinione il dolce, opinione l'amaro, verità, gli atomi e il vuoto. E questi, diciamo così, queste parole le mette per così dire, le fa apparire come tra virgolette, quindi presumibilmente sono una citazione letterale di Democrito che si è trasmessa nel tempo. Così dice Democrito, ritenendo che tutte quante le qualità sensibili che egli suppone relative a noi, che ne abbiamo sensazione, derivino dalla varia aggregazione degli atomi, ma che per natura non esistano affatto bianco, nero, giallo, rosso, dolce, amaro. Infatti l'espressione per convenzione, l'abbiamo già letta anche prima, l'espressione per convenzione, no? Equivale ad esempio secondo l'opinione comune, oppure a relativamente a noi. Io sento un battimento, voi non... Vi dà fastidio? Io ci posso coabitare? Si può andare avanti così? No, c'è un... Se non l'avessi detto sarebbe...
Ma certamente.
È colpa mia, ho capito. Sono la causa del battimento. No, vabbè, non importa, non importa. Se sono tutti contenti.
Non esiste in sé, in relazione
a noi. Ho capito. In sé non c'è. Allora, queste espressioni per convenzione, eccetera, vuol dire relativamente a noi, cioè secondo la natura stessa delle cose, la quale egli indica con l'espressione secondo verità. E tutto il senso di questo discorso sarebbe il seguente: gli uomini credono che sia qualche cosa di reale, il bianco o il nero, il dolce o l'amaro, e tutte le altre qualità di questo genere, mentre in verità ente e niente sono tutto ciò che esiste. Ente e niente, ecco, adesso è scomparsa. Ente e niente sono tutto. Sarà una qualità secondaria, però. Grazie mille. Quindi, perché Democrito usava anche questi altri termini, chiamando enti gli atomi e niente il vuoto, questo già l'abbiamo sentito. Così tutti quanti gli atomi, essendo corpi piccolissimi, non posseggono qualità sensibili, e il vuoto è uno spazio nel quale tali corpuscoli si muovono tutti quanti, in alto e in basso, non è esatto, eternamente intrecciandosi in vario modo tra loro, o urtandosi e rimbalzando, sicché vanno disgregandosi e aggregandosi a vicenda tra loro in composti siffatti. E in tal modo producono tutte le altre maggiori aggregazioni, e anche i nostri corpi e le nostre affezioni e sensazioni. Suppongono poi che i corpi primi siano inalterabili. Alcuni tra gli atomisti, e precisamente i seguaci di Epicuro, perché li credono infrangibili per la loro durezza, cioè atomi non divisibili. Altri, e precisamente i seguaci di Leucippo, perché indivisibili per la loro piccolezza. Anzi, che neppure possano subire per qualche forza esterna quelle modificazioni a cui tutti gli uomini, che traggono la loro scienza dalle sensazioni, li credono soggetti, cioè dicono per esempio che nessun atomo può riscaldarsi o raffreddarsi e similmente disseccarsi o inumidirsi e meno che mai diventare bianco o nero e in breve ricevere un'altra qualità per qualsivoglia modificazione. Quindi qualità primaria e qualità secondaria, no? Ciò che è in verità e ciò che invece è solo relativamente a noi. Passiamo allora alla quarta, che è quella canonica, diciamo così, Diogene Laerzio. Forse dedicheremo un po' di tempo a Diogene, non lo so se ce la faremo. Diogene Laerzio è il logografo per eccellenza, è il modello della logografia, è il modello, diciamo così, del compendio sistematico che racconta la vita dei filosofi, la dottrina dei filosofi e la loro tradizione, diciamo, la loro fama. Il modello di Diogene Laerzio è durato sino ai tempi moderni. Pensate che, vi faccio un esempio che veramente stupisce, Bayet, voi direte chi è Bayet? Bayet è il primo che ha scritto una grande biografia di Cartesio, su Cartesio. Tutte le biografie successive sono dipendenti da questa di Bayet. Il quale ha scritto questa biografia di Cartesio in più volumi, poi l'ha ridotta in un unico volume, una quarantina d'anni dopo la morte di Cartesio. Bene, il modello di questa biografia, quindi siamo nella metà del Seicento, è ancora Diogene Laerzio, che si è tramandato nei secoli dei secoli. E una delle grandi domande è come è successo questo miracolo. I due codici più antichi che noi possediamo delle vite dei filosofi di Diogene e Laerzio sono, se non ricordo male, del XI e XII secolo. Perché, o del XII e XIII, forse mi sto sbagliando, ma comunque, perché degli amanuensi, dei monaci cristiani, ignoranti come capre, passassero il tempo a copiare, nel 1200 ancora copiavano la vita di Diogene Laerzio, le vite dei filosofi. Perché? Eppure questo fu il modello universale. È un libro interessantissimo da leggere, anche molto divertente, perché la quantità di cretinerie che riesce a dire è incredibile. Però al di là di queste ci sono anche naturalmente delle cose serie, delle cose molto importanti che lui comincia, figuratevi, comincia dai primi sapienti greci,
metaforici, fantastici, mai esistiti. E poi fa tutte le scuole filosofiche, sino al tempo suo, e l'opera ci è arrivata quasi intera, tranne una parte degli stoici che è perduta. Lui vive tra il 180, insomma, di lui, l'altro grande enigma, ma adesso non vorrei perdere tempo con lui, è che noi non sappiamo assolutamente niente di quest'uomo. Vive più o meno tra il 180 e il 240, ma non si sa chi è, al di là del nome, non si sa dove è nato, non si sa dove è vissuto. Pare certo che ad Alessandria frequentasse la biblioteca, almeno dal tipo di citazioni che gli vengono alle mani. L'opera è dedicata a una signora che è un amante di Platone, una che legge volentieri Platone, ma chi sia questa signora, perché la dedica è perduta, quindi non sappiamo niente. Però di quest'uomo di cui non sappiamo niente, l'opera ha cavalcato, capite, i millenni. Ed è stata determinante per una quantità di scuole antiche, senza Diogene Laerzio sapremmo molto meno di quello che sappiamo, perché a suo modo ha conservato una quantità. Purtroppo assieme alle dottrine conservava gli aneddoti, nella maniera più demenziale per un lettore moderno che si possa immaginare. E naturalmente la cosa che bisognerebbe chiedersi è chi lo leggeva. Ma chi lo leggeva al tempo suo è un conto, no? È scritto in greco, quindi sono persone colte dell'impero romano che lo stanno leggendo. Ma poi nel Medioevo chi lo leggeva? E lo leggevano, oppure ci sono queste copie ma sono rimaste nel fondo del monastero, chi lo sa? Comunque adesso non perdiamo tempo in questo, ci torneremo se avremo il tempo e diamo un'occhiata a come lavora lui. E lui lavora in maniera molto sintetica e molto appropriata, continuando la cavalcata aristotelica, diciamo così. Adesso non vi leggo tutta questa roba, è troppo lunga, il tempo passa troppo in fretta, ma prendiamo il tono. Dice all'inizio di questa citazione: Leucippo nacque ad Elea, punto. Secondo certuni invece ad Abdera, secondo altri invece a Mileto. Abbiamo ragionato del perché, di queste la volta scorsa, non dico più nulla. Fu scolaro di Zenone, interessante, Zenone di Elea. Egli afferma, quindi è il primo che parla di Leucippo, perché di solito si confondono Leucippo e Democrito, cosa dice l'uno, cosa dice l'altro, è difficilissimo stabilirlo. Lui adesso parla di Leucippo, dice, egli afferma che le cose sono infinite di numero e che si trasformano le une nelle altre e che l'universo consta di vuoto e di pieno. Vedete come è più bravo Aristotele? Aristotele comincia dal vuoto e dal pieno, no? E dopo dalle cose che sono, queste non pensa, questo è chiaramente un gazzettiere, no? Appunto è un logografo, è uno che si vende alle edicole, insomma, no? Non è un filosofo. E che l'universo consta di vuoto e di pieno, i mondi si formano per penetrare di corpi, per la penetrazione dei corpi nel vuoto, e il loro mutuo intrecciarsi via via. E dal movimento di questi, a seconda della quantità che se ne accumula, derivano la materia degli astri. Il Sole gira intorno alla Luna, quindi con un'orbita maggiore, e la Terra rimane sospesa nell'aria, aggirandosi con moto vorticoso intorno al centro. Chissà da dove l'ha presa questa faccenda, ma è interessante, il vortice che viene applicato alla Terra. La forma della Terra è quella di un tamburo, ecco, questo c'è tutto lui, no? La forma della Terra è un tamburo, è una meraviglia. Leucippo fu il primo a porre come principi delle cose gli atomi. Vedete come va per, è un ragazzino che non ha imparato ancora bene a scrivere, diremmo noi, no? Ma insomma, questa cosa dovevi dirla prima, no? No, gli è venuta adesso. Questa è la sua dottrina per sommi capi, molto sommi. Nei particolari poi essa si presenta come segue, non illudetevi. Afferma che l'universo è infinito, come si è detto avanti, appunto, già l'hai già detto, e che una parte di esso è il pieno e l'altra il vuoto, l'abbiamo sentito, che gli chiama anche elementi. Perciò vi sono infiniti mondi, questa è una novità, e si dissolvono poi in quegli elementi primordiali. E via e via, e vado più sotto a un punto che appunto ci interessa, parla di questi corpi, di come i corpi si trasformano fra di loro, dice che formano i corpi un aggregato che dapprima è umido e memoso, questo se lo frega da Diodoro Crono naturalmente, e poi essi poi disseccandosi e venendo trascinati col vortice, ecco ci siamo, il vortice sa che c'è, che trascina tutto il complesso, si incendiano, vengono a costituire la materia degli astri e altre balle del genere, insomma. Però è chiaro, no, come come si muovono queste dicerie. La filosofia qui è una diceria, e probabilmente era prevalentemente così, una diceria.
Veniamo all'ultimo, poi ci ragioniamo, che è Simplicio.
Personaggio galileiano, no? Simplicio, il commentatore di Aristotele, di cui Galileo, grande scrittore, fa una macchietta indimenticabile, no? È un colpo di letteratura questo, no? Di grande poesia. Simplicio è il cretino dogmatico, insomma, no? Non lo smuovi, no? Non c'è modo di farlo ragionare, perché lui dice in ogni caso che Aristotele ha detto bene, no? Ha ragione Aristotele, punto e a capo, no? E non lo smuovi.
Qui però ci serve, lui visse tra il 120,
molto più alto, 490 e 560, quindi siamo alla fine dell'impero romano,
appartiene ad una scuola neoplatonica eclettica che gli viene chiusa da Giustiniano, è uno di quelli che vengono cacciati da Atene, e di lui rimane questo grande commento di Aristotele, che adesso, al di là degli scherzi, è importante, è interessante. E cosa dice dei nostri atomisti?
Eccolo qua. Ed è una sintesi abbastanza interessante. Democrito ritiene che la materia di ciò che è eterno consiste in piccole sostanze infinite di numero. Questa è un'elaborazione non male. Cioè non dice la solita, c'è il pieno, c'è il vuoto, ci sono gli atomi che sono piccolini e quindi sono indivisibili, no, usa questo giro. Democrito ritiene che la materia di ciò che è eterno, quindi c'è una materia eterna, o una materia di ciò che è eterno, consista in piccole sostanze infinite per numero. Dice sostanze perché è un aristotelico, no? Quindi deve usare la parola usia. Ma invece avrebbe dovuto dire elementi, stoicheia, se fosse stato più letterale. Ma comunque si è fatto capire. E suppone che queste siano contenute in un altro spazio infinito per grandezza. Altro spazio vuol dire da quello occupato dagli atomi. Anche questa è una notazione fine. Gli atomi occupano uno spazio, poi c'è un altro spazio che è il vuoto. Quindi già questo... ti fermi, no? Dici, adesso devo pensare a una cosa importante, no? Come li mettiamo questi due spazi in relazione l'uno con l'altro? Quello che non si può dividere, che è l'atomo, e quello in cui stanno le cose che non si possono dividere, che sono eterne e che sono le piccole sostanze infinite, eccetera. Chiama lo spazio coi nomi di vuoto e di niente e di infinito. Anche questo. Il vuoto è niente... ma poi la precisione della cosa sta ciò che si vuol dire. Democrito diceva che gli atomi sono lente, vi ricordate Aristotele, Titon, lente, e il vuoto è il niente, quindi a suo modo anche lui un ente, perché è la negazione dell'ente, che quindi presuppone per poter esserci, no? Poi dice infinito e vuoto, mentre dà a ciascuna delle sostanze il nome di solido e di essere. Egli reputa che le sostanze non giungano ai sensi, eccetera, eccetera. Ed attribuisce il nascere e il suo contrario, il disgregarsi, non soltanto agli animali, ma anche alle piante, ai mondi, insomma a tutti quanti gli oggetti sensibili. Se dunque il nascere è aggregazione di atomi e il dissolversi è disgregazione, anche per Democrito, il divenire non è che modificazione di stato, modificarsi di come la cosa è, prima è qui, adesso è qui, lo stato è cambiato, no? Qualche cosa è successo. Queste, accontentiamoci, le testimonianze, e adesso ci dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere. Partendo da una constatazione indiscutibile, tutti gli antichi hanno collegato gli atomisti sia con i pitagorici sia con gli eleati, ma d'altra parte molti antichi hanno collegato gli eleatici con i pitagorici, quindi la sostanza è che vengono tutti, hanno tutti un legame con Pitagora, ma soprattutto costoro hanno un legame con Elea, e infatti tutte le biografie che abbiamo ricordato la volta scorsa portano ad Elea. Perché portano ad Elea? Perché portano al luogo in cui nasce la macchina argomentativa più potente che noi conosciamo da allora a oggi. La macchina argomentativa di Parmenide. E sostanzialmente questa macchina argomentativa poneva un problema, no? Un problema che infatti ha costituito il punto di svolta della sapienza arcaica. È difficile dire che Talete, Anassimandro, Anassimene fossero dei filosofi. Anche Eraclito non si dà mai il nome di filosofo. È Aristotele che dice che sono filosofi perché parte di lì per fare quella cavalcata che abbiamo ricordato prima. Ma in realtà la filosofia, la vera e propria sapienza che si autonomina filosofia, parentesi, tranne che una volta i pitagorici si chiamarono filosofi, per cui i pitagorici già usavano la parola filosofia, probabilmente in una maniera difficile da ricostruire, e comunque lontana da Democrito o da Platone, ecco, sono questi due che si trovano di fronte allo sbarramento di Parmenide. E lo sbarramento di Parmenide è quello che sappiamo tutti, no? Adesso ve lo ripeto in molta sintesi, no? Che se noi pensiamo e diciamo, no? Noè in legein, necessariamente diciamo e pensiamo qualcosa. È il grande principio dell'intenzionalità che attraversa tutto il Medioevo, che arriva sino a Husserl. Se tu dici penso, non puoi dire penso e basta. Se tu dici dico, non puoi dire e basta, devi dire qualcosa, devi pensare qualche cosa. E quindi devi pensare qualche cosa che è, che c'è. Perché non puoi pensare quello che non c'è, che non è. Questa frase, sai il cielo da dove è venuta? È terrificante, perché contraddice tutti i saperi comuni che noi frequentiamo tutti i giorni, no? Continuamente. Continuamente parliamo di ciò che non c'è. Continuamente facciamo un gioco ambiguo tra essere e non essere. E Parmenide, invece, è proprio colui che in un verso, potentemente, riassumendolo così, dice quella cosa che si studia, no? Da sempre. Einaite kainoei tauton. L'essere e il pensare sono il medesimo. Perché non c'è essere senza pensare, non c'è pensiero che non sia pensiero dell'essere. Sembra un giochino, no? Sembra un giochino quando la dea della verità dice al giovane delle cavalle, quello che arriva con le cavalle, no? Per essere inserito nel mondo della verità, accolto nel mondo della verità, al di là del passo Carraio, no? Le immagini famose che Nietzsche poi frequenta a suo modo. E gli dice così la dea della verità, la dea senza nome, badate, la prima dea senza nome, perché è la dea della verità, e la verità non ha nomi. E gli dice queste parole: se, come ti costringo ad ammettere con le mie dimostrazioni, che gli ha fornito, il non essere non è, attenzione, se è chiaro che il non essere non è pensabile, non è dicibile, non è niente, l'essere è niente, ma non nel senso che è un altro ente, che non c'è proprio nulla lì da pensare, da dire, da sapere. La sapienza non può che essere sapienza dell'essere e non può essere sapienza di ciò che non è. Ma se tu ammetti questo, come io ti costringo con le mie dimostrazioni ad ammetterlo, attenzione, allora certo il non essere non è, ma quindi, e qui arriva la batosta, e quindi è unico, imperituro, ingenerato, eterno. Melisso aggiungerà infinito, e la tragedia diventerà ancora più grave. Perché è uno e non due? Dea della verità, come lo supererai, come lo separerai se non attraverso il non essere? Ma il non essere non è, lo abbiamo ammesso. Ha senso pensare il non essere? Ha senso dire il non essere? No. E quindi chi dice che gli esseri sono due non sa pensare, non sa parlare, non sa quel che dice, è letteralmente un insipiente. Dice cose che non sono, non dice niente. E così sarà ingenerato, perché sennò nascerebbe dal non essere, e così sarà imperituro, perché sennò finirebbe nel non essere, e per di più sarà immobile. Perché come potrà andare da qui dove sta a lì dove non sta e dove non c'è niente? Allora la regola logica del pensiero che dice se pensi, pensi necessariamente qualcosa e qualcosa che è, perché il non essere non lo puoi pensare, questa regola va in contraddizione totale con la nostra comune esperienza, dove pensiamo che le cose sono molte, che nascono e muoiono, anche noi, che c'è un divenire, appunto, e che c'è appunto una sorta di immobilità totale, mentre noi pensiamo che ci sia una sorta di movimento continuo delle cose. Platone si sa, no? Lasciamo stare Platone, ricordiamo semplicemente che lui deve fare i conti con questa faccenda, no? Perché si arrivi ad una sapienza umana, come dice lui, ad una sapienza umana. E i conti li fa soprattutto in tre grandi dialoghi, cioè il Teeteto, il Sofista e il Parmenide. Sostanzialmente dicendo Parmenide si è sbagliato, ha identificato il non essere con il contrario dell'essere, ma non essere è anche il diverso dall'essere e tenta la grande strada della dialettica. Quella che ancora ci consente di costruire le macchine, le televisioni, eccetera, eccetera, perché è evidente che con la logica di Parmenide non si fa nulla, no? Non si può fare nulla. Con un punto appunto che prima sottolineavo, Parmenide dice che l'essere è una perfetta sfera ben rotonda, peras, ben determinata, perché sa quel che dice, se non dicesse così entrerebbe in un rischio totale, ma il suo discepolo Melisso, molto coraggiosamente, non discepolo diretto a quanto pare, ma discepolo nel senso che si rifà a tutta la tradizione eleatica, dice no, non è possibile, non puoi dire neanche questo, perché se l'essere è peras, evidentemente è circondato dall'aperon, cioè dall'indeterminato, cioè da ciò che non è, ma ciò che non è non è. E quindi l'essere non può avere limiti, confini, non può essere una figura, non può essere né tondo né quadro, deve essere indeterminato, infinito, fine della sapienza. Perché non solo non puoi dire nulla, ma ciò di cui parli è appunto disgregabile all'infinito. Si diventa un fantasma nelle tue mani. L'essere non è qualcosa, è la negazione di qualcosa, perché è indeterminato, infinito in questo senso, dell'indeterminatezza. Bene, gli atomisti, se sono riusciti a rianimare in poche battute gli eleati, non dimentichiamo che Leucippo è allievo di Zenone, di Elea, secondo la tradizione, e gli atomisti si trovano di fronte a questa barriera, di fronte a questa sfida, sfida logica, diciamo così, sono i primi inventori della logica, gli eleati, diceva il grande studioso italiano Calogero, no? Sono loro che hanno inventato la logica. La proposizione impossibile, non si può dire che A è B, ma soltanto che A è A. Quello che diranno appunto i socratici minori nella scuola che abbiamo ricordato prima. Cosa fanno gli atomisti? Adesso io vi racconto la canzone tradizionale, che ha le sue ragioni, che ha le sue importanze. Devono salvare, questo sembrerebbe il loro intento, salvare i fenomeni, soze in ta fainomena. Bisogna salvare i fenomeni, perché questo maledetto Parmenide ha cancellato tutto. Non si può più dire niente, perché qualunque cosa si dica è flatus vocis, è emissione di voce, che non, come dire, non acchiappa le cose. E allora bisogna fare una cosa, bisogna prendere una strada molto opportuna per salvare i fenomeni, per mostrare che quello che l'esperienza sensibile ci testimonia e che la logica ci nega, per cui ci impedisce di dire ore giorno, ore notte, eccetera, eccetera, anche se per noi è sensatissimo dire ore giorno, poi verrà la notte. Non si può passare dall'essere al non essere, ho capito però... Però io vado a dormire se non ti dispiace. Come salvare i fenomeni? Allora, quello che racconta la tradizione è che essi, con un colpo di mano, trasformarono d'amblè la opposizione tra essere e non essere, in quello che il grande Aristotele ha detto subito, l'opposizione tra pieno e vuoto. L'opposizione tra pieno e vuoto. Cioè ha perfettamente ragione Parmenide, non tanto il ragionamento che si presume alla base, è perfettamente ragionevole quello che dice Parmenide quando dice che l'essere è uno, indivisibile, cioè atomo, non divisibile. E certo, perché se lo dividi non è più. E non solo, ma c'è una constatazione che faceva implicitamente Parmenide, che è in Parmenide implicita e che gli atomisti esprimono palesemente. Un'osservazione fondamentale. Se non ci fosse qualcosa che sta, che è, che non si rompe, non si spezza, non si consuma, non se ne va, non ci sarebbe niente, perché si sarebbe già consumato, spezzato. Se c'è qualcosa, vuol dire che qualcosa permane. E permane sempre, indistruttibile ed eterno. Se no qui non ci sarebbe nulla, neanche noi. Vi faccio notare che questa proposizione, questa posizione, diciamo così, è l'inizio del Tractatus di Wittgenstein, per guardare la grandezza della filosofia, no? Che probabilmente non lo sa nemmeno bene lui che è così, ma dice la stessa cosa. Cioè ci deve essere qualcosa di sostanziale, degli enti primi, degli atomi logici, perché se non ci fosse qualcosa che sta, tutto sarebbe già andato via da chissà quanto tempo e non ci sarebbe più, scomparirebbe di continuo. No, ci deve essere qualche cosa che sta. Ma allora noi dobbiamo immaginare che questo essere che sta, che ha le caratteristiche dell'essere pensato da Parmenide, è tuttavia un essere che si colloca in una, diciamo, alternanza dialettica fondamentale con il vuoto, cioè con lo spazio. Ed è lo spazio che fa quel lavoro che, appunto, Parmenide, attribuendolo alla logica del non essere, diceva: quindi non ci può che essere un unico essere. No, non è vero, perché lui pensava una negazione logica, noi pensiamo un'alternanza fisica. Noi passiamo ad un'alternanza fisica. Diciamo che c'è il pieno e che c'è il vuoto, e che il pieno sta nel vuoto, in certo qual modo. E quindi ci appelleremmo al gioco del vuoto, e il gioco sarebbe fatto, perché il vuoto consente agli atomi di muoversi. Gli atomi di muoversi in questo modo si possono aggregare, secondo la forma, la posizione, tutto quello che abbiamo detto già l'altra volta. Queste aggregazioni sono provvisorie, dalle aggregazioni emergono continuamente flussi, no? E flui di atomi che giustificano la ricomposizione delle cose, l'invecchiare della materia, il rinnovarsi della natura e così via. E possiamo quindi passare ad una grande cosmologia fisica attraverso la quale, appunto, salvare i fenomeni e dare una grande visione della totalità di ciò che è in base alla ragione, ad una ragione che è empirica per quello che riguarda le sensazioni, ma razionale per quello che riguarda i fondamenti, dato che ovviamente l'atomismo greco è un atomismo logico, no? Non è che loro vedevano gli atomi, anche se qualcheduno dice vedevano quando la striscia di sole, no? Allora si vedono tutti i corpuscoli, non erano così scemi. No, gli atomi sono assolutamente invisibili, naturalmente sono determinati dalla natura logica del pensiero, che dice i fondamenti di questo oggetto devono essere fondamenti primi, perché l'oggetto si disgrega, ma il mondo non scompare, il mondo continua nella sua continua trasformazione. Ecco, io non credo niente di tutto ciò, niente sarebbe dire troppo, non credo che gli atomisti abbiano fatto questo che la tradizione dice, o semplicemente questo. E non credo che pensiamo guardando il punto giusto, guardando il punto essenziale del ragionamento che motivò Leucippo, che motivò Democrito, o tutte e due. Perché bisogna partire dal vortice. E l'abbiamo orecchiato qua e là nelle testimonianze. senza che ci fosse mai però una chiara coscienza di questa grande rivoluzione. La rivoluzione atomistica sta in due principi che infatti fanno arrabbiare Aristotele, perché sono quelli che gli vanno contro nella maniera più totale: o sei di qua o sei di là. E i due principi sono l'eternità del movimento. Vi ricordate l'accusa di Aristotele? Questi, come tutti gli altri del resto, non si danno cura di spiegare che cos'è il movimento, perché c'è movimento, dove va il movimento, da dove nasce il movimento. Risposta tranchant, risposta coraggiosissima degli atomisti: non c'è bisogno di spiegarlo, perché da sempre c'è. Il movimento è esso stesso l'essere. Secondo punto, non solo non c'è bisogno di spiegare il movimento, perché tutto parte dal movimento e anche la spiegazione presuppone il movimento. Secondo punto, ma attenzione, il movimento non va da nessuna parte, non ha bisogno di luoghi naturali, non ha bisogno di finalità e proprio perciò non ha bisogno di ragioni. Guardate che sono posizioni di una forza impressionante. Tu vuoi ragioni del movimento, ma non ti accorgi che il movimento è prima delle tue ragioni? Che già c'è movimento quando tu dai delle ragioni? E che il movimento non ha il fine di arrivare alle tue ragioni? Dio, pensiero di pensiero, eccetera, eccetera. E allora il secondo punto, attenzione, il movimento è l'essere, perché il movimento è un vortice. E qui vedete che vado ad agio, no, perché adesso diventa difficile. Sin qui erano canzoni da organetto, avrebbe detto Nietzsche. No, adesso diventa dura, cari amici, e io spero di riuscire a farmi intendere. Vortice, vortex, parola che va unita a vertex. Vertex è la verticalità, vortex è invece l'insieme del movimento che corregge la verticalità di continuo. Potrei anche esprimermi così, ma per ora so che non mi capite, molto più avanti ci capiremo. Vortex è l'uno, vertex sono i molti. Scusate, ho sbagliato, è il contrario. Vertex è l'uno, vortex sono i molti, che è il nostro sottotitolo, no? Ma questo lo vedremo, dovete pensarlo proprio in maniera analoga e parallela a quando abbiamo analizzato la parola simultaneità, che è il tema nostro, perché il vortice è la simultaneità, è chiaro che è lì che voglio arrivare, no? Ma non ci arriverò certamente in maniera facile. Vi ricordate quando abbiamo esaminato la parola simultaneità, ci siamo trovati di fronte ad una accezione paradossale, perché simultaneità è simul, è l'essere insieme in un istante, e quindi è essere simili in quell'istante. Similis è dentro simultaneità, ma similis rimanda a semilis, e semilis vuol dire unico, uno, una volta sola. Si è simili una volta sola, si è in una volta sola due e uno. Questo sta dicendo simultaneità, no? E se ci pensate è assolutamente ragionevole, no? Se io dico questi due fenomeni sono simultanei, quindi li ho divisi per unificarli, o se volete, in quanto li unifico, li ho divisi. E se uno non pensa così, di filosofia non ha capito niente, no? Se non pensi così non capisci Platone, non capisci Aristotele, non capisci Hegel. Devi fare i conti con questi pensieri di fondo, no? Tutte le altre sono chiacchiere. Ma su questi devi cercare di avere le idee chiare o di fartele chiare, insomma, se è possibile. Ecco, della stessa natura è vortex-vertex. Bisogna pensare il vortice degli atomi. E quando Aristotele si lamenta perché in lui c'è un residuo platonico, perché il suo materialismo è un materialismo platonico, come abbiamo detto, che alla fine deve incentrarsi sul Dio che è tutto pensiero e così via. e non può tollerare l'argomento il morto è senza ragione, perché tutta la sua filosofia è un dare ragione del morto, e in questo è grandiosa, certamente, no? Quantomeno copre una parte del problema che ci ritornerà, eh? Aristotele non è che te ne liberi così. Però grandiosa è la risposta degli atomisti, non c'è bisogno di ragioni per giustificare il movimento, ma perché il movimento non è movimento nello spazio. E qui bisogna cominciare ad andare a fondo, a fare una trivella dentro quel poco che c'è rimasto delle testimonianze degli atomisti. Infatti loro parlano di vuoto, parlano di vuoto e di pieno, e anche di un miscuglio, di vuoto e di pieno. Non parlano di spazio e non parlano di tempo. Guarda che cosa straordinaria. E di questo riparleremo molto più avanti. Non è movimento verso l'alto, non è movimento verso il basso, così equivocano appunto gli epicurei. Non accade in una regione circoscritta, ma accade nell'infinito, perché infiniti sono i mondi. E questo è proprio Democrito. Infiniti sono i mondi, dove li vuoi mettere? Un po' di qui, un po' di là. Se infiniti sono i mondi, non c'è lo spazio infinito, no? È evidente, lo spazio infinito si dissolve immediatamente se tu lo pensi, diventa una qualità secondaria, no? Come abbiamo letto. Quindi non accade in una regione circoscritta il movimento vorticoso, ma accade nell'infinito. Allora, se uno pensa davvero queste cose, che il vortice degli atomi pensato da Democrito nelle sue infinite transizioni, elaborazioni, trasformazioni, se lo pensa come vortice nell'infinito e infinito, beh, mi pare che due cose devi dire subito dopo che sono inevitabili, hanno la stessa forza di inevitabilità delle deduzioni logiche di Parmenide. E la prima cosa è che il vortice non c'è. Eh già, ci sono solo gli atomi e il vuoto, in vorticoso movimento. In vorticoso movimento è un aggettivo, vorticoso. Se tu cominci a pensare che c'è il vortice, buonasera, non sei adatto alla filosofia. Meglio che fai un'altra cosa, magari benissimo. Il vortice non può esserci, non è una cosa, non è un atomo, non è un aggregato di atomi, è il movimento degli atomi nel vuoto. Va bene, dovremo andare oltre, ma seconda osservazione che credo inevitabile. Esiste un punto dell'universo da cui puoi guardare il vortice? Evidente che no. Evidente che il vortice non si rivela in nessun punto salvo che qui. Dove stai dicendo il vortice. Ecco, riuscire a tenere questi pensieri, voi capite? Riuscire a tenere questi pensieri. Allora tu capisci la grandezza di questa gente, la grandezza di questi pensieri, appunto. Cioè tu devi pensare che il vortice non esiste in sé, che tu non lo potresti osservare da nessuna parte, e così evidentemente non esiste il movimento, perché il movimento è un vortice, no? Proprio perciò tutte le testimonianze che abbiamo letto su questo punto traballavano, no? Dicevano sciocchezze, perché non pensavano, perché avevano perso il contatto, e quindi dicevano cose che sono inaccettabili per un atomista genuino, no? E che andavano di qui e che andavano di lì, ma non. Il vortice non va da nessuna parte, il vortice è per tutto, in tutto, qui. E tu ti devi confrontare con questo pensiero, che l'infinito è in tutto, per tutto, qui, vorticosamente qui. Come possiamo descrivere tutto questo vortice qui? Perché non esiste un vortice somma, non esiste il vortice dell'universo. E allora io provo a dire così, che il vortice accade in ogni vortice riconfigurandovisi di continuo. Il vortice accade in ogni vortice continuamente riconfigurandosi, perché un vortice perde atomi, acquista atomi. Hai atomi quadrati, atomi rotondi, atomi triangolari, per esempio, no? Vi ricordate gli esempi dell'altra volta? Un vortice. Come lo descrivi questo vortice? A partire dal quadrato, a partire dal triangolo, a partire dal cerchio? Devi evidentemente prendere una posizione in quanto è quella di tutti gli altri, o quella di tutti gli altri in quanto è la tua. Cioè devi sostanzialmente pensare un luogo, uno specifico movimento. Prendiamo una cosa qualsiasi, no, questo non lo prendo perché sennò è la penna solita. Questo è un vortice. Noi ci siamo chiesti che cos'è una cosa, vi ricordate? Abbiamo chiesto ad Aristotele che cos'è una cosa e continueremo a chiedercelo sino a maggio. Poveri voi. Questa è una cosa. Nell'ottica di Democrito, cosa significa che è una cosa? Che è un vortice. Cioè, che è un aggregato di atomi la cui relazione crea un vortice. La cui relazione è il vortice. E che quindi continuamente fa sì che questo aggregato sia il vortice di tutti gli infiniti vortici che lo circondano o con i quali ha una relazione immediata o mediata, perché perde di continuo, certo non si vede perché l'hanno fatta bene, ma fra 200 anni, chissà com'è, noi molto prima, ahimè, no? Ecco, quindi tu devi anzitutto incarnare questa consapevolezza che non esiste un punto di vista esterno a partire dal quale puoi guardare il vortice. Il vortice è ciò che ogni atomo di questo aggregato è in relazione a quegli altri che sono l'aggregato, e che è a partire da lui che si crea un vortice che naturalmente mette in gioco tutti gli altri, che è a partire da loro che si crea il vortice. E quindi il vortice è questo continuo rimpallarsi di tutti i punti di vista tra loro, in continua trasformazione, in continua evoluzione, in continua manifestazione, e quindi nella perfetta simultaneità dell'uno e dei molti. Democrito è il primo che ha, come dire, ci ha fornito questa visione della simultaneità perfetta dell'uno e dei molti, dove devi stare molto attento a quello che dici. Perché quando dici l'uno, non dici una cosa diversa dai molti. Non c'è l'uno e poi i molti. Non c'è l'uno che moltiplicato fa i molti. Questo è un ragionamento da matematico, non da filosofo. No, quello che noi chiamiamo l'uno è la funzione dinamica dei molti. Non c'è che molti nella loro funzione dinamica, cioè nelle loro incarnazioni vorticose. Loro fanno l'uno perché si mettono continuamente in relazione con gli altri e gli altri con loro. E così fanno un uno dinamico. Appunto il movimento, che non ho bisogno di spiegarlo, perché il movimento è questa dynamis dell'uno, questa potenza, questa forza dell'uno che è nei molti, non è da un'altra parte, non è in mente dei, non è in paradiso, non è nel fuoco come pensava Eraclito. In ogni atomo quindi si dà il vortice, in ogni atomo, in questo è l'essere, l'elemento, lo stoicheion, in ogni atomo si dà il vortice a partire dal quale si danno simultaneamente tutti gli altri. Ed è vero per tutti gli altri, uno per uno. E in questo senso il pieno e il vuoto sono il medesimo, sono questo gioco. Perché non è che c'è il vuoto, c'è il fatto che io mi metto in relazione con l'altro atomo questa relazione dinamica crea il vuoto tra noi, lo spazio della relazione che ci aggrega e così ci disgrega. Perché se ci aggrega anche ci distingue, e se ci distingue stai sicuro che prima o poi ci lasciamo andare. E allora questa nozione di vortice non è una nozione, diciamo così, metafisica, è un gioco di azioni e reazioni, pensato sino in fondo, pensato nella sua physis. L'uno è una funzione dinamica, è lo specificarsi reciproco dei vortici nella infinita, vorticante realtà dell'universo. E quindi, qui vediamo subito le differenze grandiose rispetto ad Aristotele, e una delle profonde ragioni, io credo, ma è evidente, no? Per cui hanno vinto loro sul piano della fisica. Hanno vinto loro, no? I fisici di oggi pensano così, dico tra molte virgolette, ma sostanzialmente pensano così, e non lo dico io, lo dirà. Lo faremo dire ad una persona più competente che arriverà a dire: beh, con la meccanica quantistica abbiamo capito davvero che cos'è il vortice. Non dice proprio così, ma insomma, più o meno. È perché il vortice non è semplicemente movimento locale. Quando Aristotele pensa il movimento, lo pensa sempre come movimento locale, poi come trasformazione, certo, ma alla base c'è il movimento locale che si va da A a B sulla Terra, oppure verso il cielo, nel giro eterno dei cieli. Una roba da bambini, rispetto alla fisica moderna è una cosa da bambini, è una cosuccia. Su quella non costruisci nessuna fisica efficiente, come infatti gli antichi non hanno costruito nessuna fisica efficiente, e non la puoi nemmeno matematizzare, appunto, per tante ragioni, no? Ma invece gli atomisti non pensano minimamente al vortice come un movimento locale, non è da nessuna parte, esso è l'unità profonda che rende possibile la composizione dinamica di tutti gli aggregati atomici, è la composizione profonda che rende vorticanti gli aggregati tra di loro, di ogni punto pieno, centro del vortice con tutti gli altri punti pieni, chiamati in una attrazione fondamentale e in una distrazione, distruzione altrettanto fondamentale. E allora la visione è, come dire, è una visione, insomma, che lascia stupefatto. Ecco, io non giuro, naturalmente no, non lo potrei fare mai, non giuro che Democrito abbia mai pensato qualcosa del genere. Non lo sappiamo. Stiamo procedendo per coerenza interna. Stiamo procedendo dicendo: se è vero che hanno detto questo, se dalle testimonianze possiamo desumere che, se facciamo una, come dire, una separazione tra le evidenti contaminazioni dei testimoni, di coloro che hanno tramandato le teorie atomistiche, vediamo che sono influenzati da Aristotele, che sono influenzati da Platone, che dicono delle cose che non vanno d'accordo con quello che è la sostanza ripetuta di questi pensieri, allora è certo, allora è assolutamente pacifico che gli atomisti non si limitarono a dire: sai che facciamo? Un bel giochino. L'essere lo consideriamo pieno, il non essere lo consideriamo vuoto e mandiamo a quel paese Parmenide. No, no, avevano pensato ben altro e ben più profondamente, salvando non solo i fenomeni, ma salvando anche Parmenide, salvando proprio l'unità profonda dell'essere che sempre c'è, salvo che questa unità profonda dell'essere che sempre c'è è un vortice, è il movimento vorticoso per il quale ogni non divisibile essere come elemento logico della realtà costituisce l'essere del vortice che da lui prende il movimento e che in lui si rispecchia. Sicché tu non hai mai una visione sull'universo, hai una visione dell'universo. È l'universo che guarda dentro di te, è l'universo che aggrega queste parole, eccetera, eccetera. Come dico, non troverete mai nessuna testimonianza degli atomisti che dice esattamente questo che vi sto dicendo. Tuttavia, due cose vanno subito aggiunte. È molto, come dire, presumibile, probabile che le cose stiano più in profondità di come la tradizione, non avendo noi le opere, ci ha trasmesso, e la seconda cosa è chi se ne frega. A noi serve vedere così, no? Prendere questo avvio, allora tante cose si capiranno, tante cose si metteranno in movimento, e che le dobbiamo agli atomisti, che le dobbiamo ad una lettura attuale, è molto possibile, no? Anche noi siamo un vortice di vortici, no? Veniamo da quei vortici e siamo un altro vortice, e quindi li stiamo tranquillamente inglobando, non diversamente da come hanno fatto tutti, da come ha fatto Diogene Laerzio, Aristotele, ognuno inglobando quel che dice Democrito nel suo vortice, no? Nella sua visione delle cose e nella sua traduzione. Va bene, facciamo la pausa, che sono 4:30. Come va? Si capisce?
Ci sono perso qualcosa, ma perché rimane allora la definizione comunque di atomo?